Il sax di Maceo Parker dei JB's ci riporta alla musica, ci riporta a parlare di musica, e lo facciamo ricordando un amico carissimo e uno dei benefattori della musica in Sardegna che se n'è andato ieri, ed è Basilio Sulis, direttore artistico, storico, organizzatore, operatore culturale tenace, coraggioso, visionario, che è scomparso ieri. E noi lo vogliamo,
Sant'Anna Resi,
ecco, sì, direttore del Festival di Sant'Anna Resi, anima di tutto quel network dei festival jazz, insomma, che ha contraddistinto la Sardegna negli ultimi 30-40 anni. E noi, per ricordare Basilio, abbiamo invitato un altro grande operatore culturale e musicale della Sardegna, che è Massimo Palmas, che è con noi in studio. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a voi.
Allora, Basilio Sulis, personaggio incredibile, viveva a Portopino, dove aveva anche un piccolo ristorante affacciato sulla Peschiera, e da quel quartier generale così poetico e sì, fantastico, ha tracciato le linee di questa rassegna, che è della sperimentazione, della ricerca, dell'avanguardia, della progettazione.
Sì, guarda, l'Unione dedica ovviamente un articolo, tra l'altro in primo piano, quindi all'inizio del giornale, dà semplicemente due dati. Intanto, sì, 35 edizioni del Festival Internazionale ai confini tra Sardegna e jazz, quindi, sì, che era nato nell'84, e da 50 anni aveva aperto il famoso ristorantino a Portopino in una vecchia casetta dei pescatori. Già questo descrive l'uomo.
Allora,
no?
Io per farmelo descrivere ancora meglio, chiedo a Massimo Palmas, che di Basilio era amico da tantissimo, di raccontarci il suo incontro con Basilio Sulis. Come hai incontrato Basilio Sulis tu?
Ma dunque, un personaggio del quale non si parla mai, che però è stata un po' la nutrice di tutti questi incontri, è Isio Saba.
Sì.
Io Basilio l'ho conosciuto grazie a Isio, perché tutto nacque con una produzione che avevamo fatto con Isio a Zurigo,
sì,
con Antonello, tanti musicisti sardi, Antonello Salis, Sandro Satta, Riccardo Lai, poi Mauro Palmas, Elena Ledda, eccetera, al Festival di Zurigo del 1984, se non sbaglio. Era l'inverno, insomma, gennaio, febbraio dell'84, e quella produzione si chiamava Ai confini tra Sardegna e jazz. E pochi mesi dopo, appunto, Isio mi portò, insomma, perché Isio, voglio dire, in Sardegna faceva tante scorrerie tra Ossieri e Carbonia, ed era capitato appunto a Sant'Anna Resi, ho conosciuto questo personaggio stravagante che era Basilio Sulis.
Sì, che tra l'altro aveva già, ho letto, organizzato dei concerti di musica progressive nella sua Carbonia già negli anni 70, quindi era uno che nella musica si muoveva
parecchio
da tempo, sì. Pur facendo il minatore, perché Basilio è stato minatore, cioè ha lavorato nelle miniere, e ha mollato anche presto perché ha avuto un principio di silicosi che l'ha costretto a mollare il lavoro in miniera, ed è diventato ristoratore e operatore culturale.
Anarchico soprattutto.
Sì, anarchico soprattutto.
È stato, insomma, Basilio è stato un iniziatore di tante cose nel suo territorio, è stato davvero l'innovazione. E niente, ci fu questo incontro. Io ho visto, insomma, dicevo a Isio: ma Isio, questo mi sembra un descamisato peggio di noi.
Cosa non parliamo fare? Delle camicie di Basilio, camicie, non ho mai visto Basilio, una camicia stirata, Basilio, nella mia vita.
E quindi ero rimasto un pochino perplesso. Poi mi sono ricreduto, intanto valutando la sua cucina, perché l'incontro avvenne appunto nel ristorante La Peschiera. Lui abitava attaccato alla Peschiera, dentro una roulotte.
Sì.
A un certo punto uscì dalla roulotte anche la novella, insomma, sì, la sua compagna, e abbiamo capito che Basilio doveva avere davvero dei numeri diversi, perché questa
stava con una donna bellissima,
bellissima,
sì,
straordinaria, insomma, insieme era un ossimoro, non sì, so come definirlo.
Basilio era una specie di proto-sardo,
esatto,
capito?
Ispido.
E questa cosa ci aveva incuriosito, e continua a incuriosirci. Poi in effetti abbiamo capito che Basilio aveva molto dentro di sé,
aveva un carisma straordinario,
e un'empatia, sì, veramente straordinaria, e questo l'ha aiutato in tutte le cose che poi lui ha fatto. Lui è stato uno scalatore, insomma, ha sempre amato le imprese difficili, quindi erano sfide che lui lanciava con se stesso. Gli è sempre piaciuto andare in salita, sia quando è nata un po' come il Bartali del jazz, insomma,
sì.
Gli piaceva
il Gran Premio della montagna,
piaceva pedalare, non facile.
E così è stato, perché nella scelta del titolo, del marchio del festival, ci stava ovviamente tutto un progetto culturale del quale Basilio, assieme a Isio, è stato uno dei principali, forse il principale interprete da quel momento in poi.
Sì, Basilio, diciamo, gli possiamo dire di essere stato l'iniziatore, per esempio, delle residenze artistiche, perché sin dall'inizio ha avuto una grandissima attenzione per i giovani musicisti, i giovani talenti, che ha ospitato, invogliato a produrre per il festival, risiedendo, ecco, anche questo concetto di festival come esperienza dei luoghi. Io trovo che Sant'Anaresi, ben prima di Berchida, Non me ne vorrà Paolo Fresu, di altri festival, è stato il posto dove si andava a vivere il jazz a tutto tondo, dalla mattina alla sera, vivendo insieme ai musicisti, frequentando l'ottimo ristorante di Basilio, ma poi di fatto partecipando alle prove, facendo cose insieme, improvvisando musica insieme. Questo modello di festival jazz, che diventava poi il traino anche per una forma intelligente di turismo, devo dire che è abbastanza nato lì, in quel posto, che tra l'altro è uno dei posti più lontani e difficili da raggiungere, sì, isolati, sì, sì. Del mondo, dei posti più poveri, col più alto tasso di disoccupazione, ma anche
ma che
al
è bellissimo
magico,
tra l'altro magico,
con tutte le contraddizioni della Sardegna a portata di mano, compresa la base di Teulada che è lì a fianco, giusto Massimo? È un festival,
sì,
delle contraddizioni,
contraddizioni appunto in salita. Però Basilio era davvero un abile scalatore, perché non è stato mai soggiogato da nessuno, perché è facile per situazioni di questo genere appoggiarsi a agenzie, situazioni eccetera, che alla fine ti possiedono, sì, non so come dire. E Basilio invece ha sempre lavorato su una strada sua, che non è sempre stata quella dell'avanguardia come negli ultimi anni. Quella è l'ultima sfida che lui ha lanciato, sì, a se stesso, cioè fare un festival in un panorama dove si andava molto sul mainstream eccetera, e lui ha scelto la strada difficile, cioè di fare della musica anche per pochi. Addirittura si vantava un periodo e diceva: meno persone vengono al mio festival, più io sono felice, capito? Perché vuol dire che ho fatto una buona scelta artistica.
Sì, però tu ricordavi giustamente le edizioni anche nelle quali a Sant'Anaresi sono arrivati i giganti del jazz, è arrivato Dizzy Gillespie. Io mi ricordo un concerto sentito proprio sotto la tromba di Dizzy Gillespie, praticamente, che era in quella piccola piazzetta, io ero lì davanti in prima fila. Poi è stato uno dei primi con te, Massimo, a portare in Sardegna Pat Metheny, per esempio, che poi è diventato una sorta di cittadino onorario di Sant'Anaresi, perché sei innamorato di quel posto e allora, c'è tornato più volte.
Allora, questo è proprio l'empatia di Pat Metheny. Era venuto nell'85, voglio dire, quel concerto
alla fiera strepitoso che avevi portato tu col trio,
strepitoso, sì, ma glaciale, come sì, lo definì Rodriguez. Però insomma non ha mai avuto un legame particolare con la Sardegna, finché non è arrivato Basilio, perché Basilio prendeva le persone, in questo caso Antonello Vitale, che è il manager di Pat Metheny, insomma, a livello europeo. E Basilio, un po' con gli scampi, un po' con il ristorante, un po' con la sua umanità e simpatia, catturava davvero delle persone e le metteva al suo servizio. Così, sì, è stato per tutti, voglio dire, tra giornalisti, operatori, manager. Ma a condurre il gioco è sempre stato lui, in tutti i sensi, cioè lui è davvero il patron e l'inventore del festival, che andava dove voleva lui.
Assolutamente.
E lui è andato in tantissime direzioni, tu ne hai citato una, il concerto di Dizzy Gillespie, tra l'altro un piccolo aneddoto, quando Jazz in Sardegna compì 10 anni, feci una maglietta per, sì, il decennale, con una foto di Dizzy Gillespie con l'orchestra. Io pensavo fosse quella di Cagliari, poi ho scoperto dopo che invece era quella di Sant'Anaresi, e ho dovuto chiedere il consenso a Basilio, scusa. Io ho detto: no, mi fa bene, anzi, magari se ce lo scrivi.
Sì, però ecco, quella era stata veramente una cosa sconvolgente, ma di nomi di altissimo livello. Adesso io, mi viene in mente Didi Bridgewater, perché ricordo un'estate bellissima con Didi con la sua bambina appena nata, ma tantissimi musicisti della scena ovviamente di Chicago, l'Art Ensemble, che era di casa ugualmente. Massimo, qual, c'è un momento musicale particolare che ti lega a Sant'Anna Resi, una cosa molto bella che hai visto lì e che hai vissuto lì?
Ma è molto bella, sono troppe. Invece vi cito la maialata che abbiamo fatto, sì, assieme a Basilio, cioè nel senso, io l'ho fatta prima a Cagliari e lui, senza sapere, non si ricordava che l'avevo già fatta, l'ha ripetuta.
Non dirmi Gypsy King.
No, per
molto
carità,
peggio. Molto peggio.
Molto peggio, no, fu la più disastrosa delle produzioni proprio ai confini tra Sardegna e Jazz. E quando mettiamo insieme il coro di Beatty con Ornette Coleman, e abbiamo prodotto la più orribile cacofonia, capito, che si potesse pensare.
Vedi che non basta la teoria, poi bisogna che le cose funzionino, perché
esatto.
Era un periodo in cui bastava mettere insieme un po' di sardo con l'avanguardia jazzistica e avevi fatto una figata. Però poi doveva funzionare sta cosa.
Poteva funzionare, però appunto lo tentiamo una volta, il frullato non viene bene.
Impazzisce la maionese.
E invece abbiamo dovuto subire, ecco, questa è l'unica cosa pessima che mi ricordo di Sant'Anna Resi, e mi lega molto a Sant'Anna Resi, perché appunto la stessa l'ho fatta anch'io, ma esattamente negli stessi termini, tra sì, l'altro c'era, anche lì c'erano le Launeddas, il coro di Beat, eccetera, c'era tutto,
sì,
tranne che la musica.
C'è stato un momento in cui sembrava, però vedi, questo è importante, no? Saper distinguere quelli, gli esperimenti che sono riusciti da quelli che non sono riusciti, e devo dire che però in quel periodo ne sono riusciti anche tanti, e da quel palcoscenico sono usciti e si sono in qualche modo laureati dei giovani artisti che oggi rappresentano un po', diciamo, la prima linea del jazz italiano internazionale.
Domanda da ignorante, ma adesso il festival chi lo porterà avanti? Ci sarà, come sarà strutturato, secondo te, Massimo?
Allora, c'è un
c'è un'associazione Punta Giara che già da anni Basilio non stava bene da anni, quindi faceva una sorta di lavoro
di supervisione.
Era l'oracolo, era l'uomo che dava le linee guida, ecco.
Era un po' più dell'oracolo, sì, perché il problema è che personaggi come Basilio comunque non sono
catalogabili.
Sì, e non sono capaci poi di stare fermi in un cantuccio, certo, anche se sono appesi a una flebo. Cioè loro è normale, capito? Sono partecipi, presenti. E io tutte le volte che ho incontrato Basilio non abbiamo mai parlato, anche un po' per scelta antica, di famiglia e di salute, sono gli unici due argomenti assenti. Abbiamo sempre parlato di cose da fare, di progetti, e anche ultimamente, proprio negli ultimi mesi, Basilio era che stava male, che se ne sarebbe andato da un momento all'altro, lo stava
sapevamo da anni,
lo diceva lui da tre anni, però è sempre stato lucido e presente su tutte le scelte. E il progetto che avevamo era proprio quello di raccontare un po' la storia, perché quello che si è verificato anche in questa occasione alla sua morte, l'unico personaggio scomparso nella storia del jazz in Sardegna, ma scomparso anche nelle cronache successive, nella memoria eccetera, è Isio.
Sì.
E con Basilio condividevamo questo progetto, e anche con Giuseppe Giordano, perché i tre festival,
Calagonone, Sant'Anna Resi e Jazz in Sardegna,
sono state delle creature
di Isio Saba.
Cioè sono nate grazie all'incontro con Isio Saba. E questo debito anche di riconoscenza, cioè Basilio lo sentiva molto, e si rendeva conto esattamente come me di questa gravissima carenza, per cui sono usciti tre libri sul jazz in Sardegna che non citano un artefice monumentale del jazz in Sardegna che è Isio. E infatti dovevamo fare assieme queste cose, un progetto che purtroppo dovrò portare avanti da solo con Giuseppe, ma spero anche con i giovani eredi culturali,
sì, perché ricordiamo che poi nel frattempo di festival in Sardegna ne sono nati tanti, e oggi il tessuto si è arricchito di altre presenze importanti, e tutte in qualche modo devono molto all'ostinazione, alla follia. Io ricordo la prima volta che ho incontrato Basilio da giovane giornalista dell'Unione, sono andato a cena da lui per conoscerlo con un altro collega dell'Unione Sardi in pieno inverno. un giorno di pioggia, di sera, in questo piccolo ristorantino. Lui esce da questa roulotte, come ha ricordato Massimo. Anch'io rimasi molto sorpreso dalla bellezza e dallo charme della sua compagna, e iniziò a parlare. Ci raccontò che faceva, lui aveva già organizzato attorno al jazz lì una piccola scuola di musica, aveva un pianoforte dentro il ristorante, dove d'inverno, quando c'erano pochi turisti e pochi clienti, faceva lezioni di musica ai ragazzi di Portopino, di Giba, di Sant'Anna Resi. Quindi era uno che credeva nella musica come, diciamo, forza rivoluzionaria, capace di cambiare la testa e la coscienza delle persone. Da lì poi ho vissuto tutti gli anni dei grandi festival di Sant'Anna Resi da giornalista, vivendo proprio per giorni lì e assaporando proprio il piacere del rapporto diretto con i musicisti. Fino all'anno scorso Basilio è sempre venuto qui a Radio X, dove abbiamo fatto nel mese di agosto la conferenza stampa di presentazione del suo festival. Devo dire che negli anni lui è riuscito a creare attorno a sé un gruppo di ragazzi giovani, bravi, motivati, che hanno preso un po' in mano almeno la parte operativa. Certo, lui rimaneva l'uomo che dava le linee guida,
lo spirito guida, il direttore
dava
artistico,
soprattutto la direzione, perché dietro ogni edizione di Sant'Anna Resi c'era un'idea guida, però ha trovato, secondo me, delle persone capaci che poi hanno portato avanti le cose. Quest'anno è il primo anno che non l'ho visto, perché stava veramente molto male, non è potuto venire fisicamente alla conferenza stampa, però insomma io credo che il festival avrà un futuro. Tra l'altro, dopo che finiamo la trasmissione in coda, io voglio far riascoltare un'intervista che ho registrato qualche anno fa. Intanto risentiamo la voce di Basilio, ed è bello risentirla. Poi in questa intervista si capisce come lui costruiva i suoi festival. Questo era un festival nel 2016 tutto dedicato alla figura di Frank Zappa, declinato con oltre 100 artisti che reinventavano le cose di Zappa, e lui ci spiega come aveva sviluppato il progetto di questo festival e come ragionava.
Un pezzo di scuola.
Ma intanto io voglio chiedere a Massimo Palmas di salutarci con un ultimo, diciamo, episodio, ricordo della persona Basilio.
Basilio è veramente un fenomeno che ancora va studiato, no?
Sì.
Negli aspetti. No, a me il ricordo che mi piace di più Basilio è stato proprio il primo incontro, dove ci si studiava così. Poi Basilio mi ha confessato poi che lui veniva tutti i concerti, i grandi concerti fatti negli anni precedenti,
Teatro Massimo,
lui c'era,
certo che c'era,
e niente, lui ha deciso di mettere Sant'Anna Resi al centro dell'attenzione internazionale. Basilio è stato uno dei più attivi a livello internazionale nei rapporti con Chicago, è riuscito a empatizzare, non so come dire, personaggi importanti come, voglio dire, Radio 3, Pino Sauro,
sì,
nella sua trasmissione, cioè i concerti che vanno in diretta in Italia, cioè gli unici, sono quelli di Sant'Anna Resi. E sono finestre importanti. Nel periodo del bebop, insomma, quando Dizzy Gillespie si è esibito su quel palco, ricordo anche Dizzy Gillespie con l'orchestra, con la grande orchestra, perché erano i suoi 70 anni, e lui era riuscito a catturare Alberto Alberti, una grandissima figura
del management jazzistico italiano, sì,
diciamo uno dei creatori di Umbria Jazz assieme a Pagnotta, insomma un personaggio veramente rilevante. Quindi aveva un po' Isio, un po' Alberto Alberti, che voleva dire il ponte con l'America e con tutto il mondo della Festival Production, il più importante festival, quello di Newport.
Sì, uno di quei diciamo visionari carismatici che hanno dimostrato concretamente che la periferia, ma la periferia quella veramente lontana del mondo, può diventare centro in certi momenti, e che tu puoi abbattere queste barriere con la tua forza di volontà, con la tua capacità di coinvolgere le persone, perché le persone venivano volentieri a Sant'Anna Resi, i grandi musicisti venivano volentieri e non se lo dimenticavano più quel festival.
Assolutamente, infatti lui rimane, lui, ecco, diciamo che l'esca era sempre gli scampi, ma poi una volta catturato
la presa, i palmettini di turno,
niente, non se ne andava più, cioè rimaneva, cioè, Pagnotta, tanti anni, Pagnotta è il patron di Umbria Jazz, Tutti gli anni andava a Sant'Anaresi, certo. per una decina d'anni nessuno gli poteva togliere quei tre giorni.
E anche là l'intelligenza di collocare il festival a settembre, alla fine, quando tutti hanno già dato, quando tutti hanno già finito, io ti regalo questa settimana di paradiso in questo posto pazzesco.
Certo, è Bartali che fa in agosto, certo. No, quando...
sta dietro, pedala, risparmia e poi lancia lo scatto in salita. Va bene, io ringrazio Massimo Palmas per questo bellissimo ricordo di Basilio, che sono sicuro rifaremo in altro modo, anche magari associato alla musica, in qualcuna delle prossime occasioni con Jazz in Sardegna. E vi lascio con questo contributo registrato nel 2016 qui a Radio X, in cui Basilio mi racconta questa edizione dedicata a Frank Zappa. Ovviamente ci sono dei riferimenti che sono a quel momento lì,
saranno temporali, ma
esatto,
fa niente,
però
dai.
Il grosso dell'intervista è proprio Basilio, è la sua voce, il suo modo di ragionare. Grazie Massimo.
Grazie a voi e grazie a Basilio.
Grazie ovviamente al mio compagno di diretta Giovanni Follesa.
Grazie,
noi
Sergio,
ci sentiamo domani sempre qui su Radio X. Grazie.
Ciao a tutti.
E continuiamo a parlare di jazz, di musica innovativa. Oggi continuiamo con Basilio Sulis, che è lo storico ideatore, fondatore, organizzatore del Festival di Sant'Anaresi. Continuiamo a raccontare che cosa ci riserva l'estate del jazz in Sardegna. Sant'Anaresi quest'anno festeggia il suo 31esimo festival, giusto Basilio?
Giusto, 31 quelli ufficiali.
Quelli ufficiali, perché ne avete fatto qualcuno clandestino negli anni precedenti.
Di prova.
Qualcuno di prova. Allora, voi proprio oggi avete presentato alla stampa il prossimo festival. Ricordiamo che per chi insomma non lo conoscesse, Ai confini tra Sardegna e Jazz, che è il titolo di questo glorioso festival di Sant'Anaresi, ha proprio nel DNA la sperimentazione e l'innovazione, sia di formula che di contenuto.
Speriamo che sia così, grazie comunque per le belle parole.
Negli anni è stato così, è stato il festival dove avete fatto concorsi, avete tirato fuori giovani talenti nazionali e internazionali, avete portato per la prima volta in Sardegna e forse anche in Italia alcuni musicisti anche della scena americana, sì, che si distinguevano proprio per la passione, per la sperimentazione, no?
Sì, il tema di quest'anno è l'uomo a cui faremo un insolito... dedicheremo un insolito omaggio, lo vuole o l'avrebbe voluto il festival di quest'anno, è interamente dedicato a Zappa, a Frank Zappa. Naturalmente non penso che a lui sarebbe piaciuto che noi, come di solito si fa in queste occasioni, prendessimo il lavoro di Zappa e lo riproponiamo o così com'è o facendo fare delle cover di Zappa,
facendo quegli orribili tributi, come si dice,
tributi di Zappa. Quindi e non vogliamo neanche consumare riti come dire richiamando alla corte del nuraghe buono,
sì,
no?
Sì.
Compagni di strada
del grande Frank, stesso, del grande compianto Frank.
Noi pensando di restare nello spirito di questo uomo, vogliamo dedicare noi a lui la rassegna e cominciamo ripercorrendo la sua storia personale e musicale, portando poi a sintesi come dire, alcuni punti e alcuni obiettivi che noi ci siamo posti. Uno può essere della serie, ma se Zappa oggi fosse ancora tra di noi, dove sarebbe andato a parare da un punto di vista artistico-musicale? E siccome lui era anche un grande, secondo noi, intellettuale, cosa avrebbe pensato e cosa avrebbe detto del mondo che noi ancora possiamo dire che viviamo?
Certo.
Oppure l'eredità musicale di Zappa è presente, e se sì, dove, come dire, è possibile rintracciarne l'essenza più
pura, più genuina,
più pura. Ultimo e non come dire
secondario,
sì, degli obiettivi che ci siamo posti di zappa e risolvere un problema che lui si era posto e che noi però non condividiamo. In una frase importante alla richiesta di una di definizione del jazz, ha detto che il jazz non è morto, ma che incominciava a sentire un po' di puzza
di cadavere.
Allora noi vogliamo dire che proprio attraverso, come dire, la sua formazione, i lasciti che lui ha lasciato, esiste il jazz che parla di contemporaneità oggi e che forse lo sarà anche per domani.
Quindi verrebbe da dire, e sono sicuro che Frank Zappa, che era uomo molto spiritoso, lo apprezzerebbe, che non si tratta di puzza di cadavere, ma di qualche altra puzza, caro Frank. Però il jazz è più che mai vivo.
Pertanto il nostro approccio con gli artisti, che in tutto saranno, come dire, 100, alla fine saranno 100-150, ti dirò anche, e dirò anche agli ascoltatori, che quello che abbiamo presentato oggi è l'80% del programma. Siccome questo, come lo studio di Zappa,
sì, la vostra è una factory, che non si ferma, quindi, mai fino all'ultimo minuto continua a produrre progetti, idee, ad ammettere insieme musicisti, a invitare amici che ritornano e che vivono con voi e col pubblico questa straordinaria esperienza, perché chi non conoscesse Sant'Anna Arresi Jazz è veramente un unicum, cioè si vive 10 giorni in simbiosi con, a parte il paesaggio bellissimo di quella zona, di quella parte del Sulcis meravigliosa, del mare, della cucina, dei sapori di quella zona, di Portopino, di Sant'Anna Arresi, ma si vive praticamente in simbiosi con i musicisti e si partecipa a una sorta di grande laboratorio che poi produce delle cose assolutamente estemporanee e irripetibili. Noi abbiamo visto lì grandissimi del jazz, da Dizzy Gillespie all'Art Ensemble of Chicago, mostri sacri del jazz che sono diventati per 10 giorni dei bambini, si sono divertiti a fare musica come si fa veramente al college o
a
no?
Tutti questi musicisti che arriveranno, come dire, sulle nostre sul territorio del Sulcis, noi li abbiamo preparati, nel senso che gli abbiamo detto: guardate, immaginate che su quella piazza dove c'è quel splendido nuraghe che ci
comunque contraddistingue, che ci
tutela anche,
certo,
in qualche maniera, una specie di guardiano,
sì,
alleggerà la figura di Zappa. Date molta attenzione, no?
Sì.
Vuol dire, a cercare di non fare né cover, non ripetere cose, come dire, possibilmente cercate di dare a Zappa la vostra contemporaneità.
Bellissimo manifesto creativo. Tra l'altro, voglio dire, Zappa sarebbe proprio uno di quelli che ce l'avrei visto benissimo a Sant'Anna Arresi. Io ho in mente tante immagini di mostri sacri della musica che sono passati dalle vostre parti, in quei giorni si sono veramente trasformati. Adesso, per esempio, mi veniva in mente un Pat Metheny al top del successo, con la sua solita maglietta a righe bianche e blu, che girava come un ragazzino stupito dietro il palco a fotografare. Non poteva neanche lui credere che si suonasse veramente in quel palco, davanti a quella chiesetta, col nuraghe, con la gente praticamente col naso attaccato agli strumenti dei musicisti, ed era stupito, perché è veramente un posto unico Sant'Anna Arresi.
Guarda, te lo dico perché è successo ieri sera. Ha conosciuto il tema del festival, ha detto che erano passati 5 anni e che qualche idea bisognava che mi incominciasse a venire per un suo ritorno a Sant'Anna, che era già troppo il tempo che era passato
senza venire.
Quindi,
sì.
E questo naturalmente ci riempie di orgoglio.
Sì, è un festival dove si creano dei legami duraturi, di riconoscenza, di amicizia, di affetto.
Per restare dentro il festival, poi questo percorso inizia invece da una cosa che è in fase di preparazione ed è una di quelle cose da presentare, che inizia proprio, come dire, dalla Sardegna.
Sì.
Questo uomo nel 1988, ma io so che tu di queste cose penso che ne sia a conoscenza, di averne in mano una cassetta di, del coro di Bitti.
Sì, sì.
Allora, lui naturalmente i testi non gli interessavano, ma quei suoni lo affascinarono così tanto che secondo me nella sua penultima incisione, no? Filtrandosi lì attraverso i campionatori e le macchine di quei tempi, utilizza
il suono del tenore, del canto a tenore,
i suoni dei tenori, tant'è che c'è un logo, non so se comunque nel sito, è tutto visto, noi abbiamo immaginato questo Zappa che canta a tenore in mezzo al coro di Bitti, naturalmente vestiti in maniera molto audace, ma comunque sia ci sono.
In mutande leopardate magari, no?
Evidenza, perché croce siamo lì.
Saluto l'amico Basilio Sulis, che è l'ideatore, l'artista che ha creato questa bella creatura. Ci sentiamo presto qui su Radio X. Ciao Basilio.
Grazie a voi e grazie a questa radio che ancora sa raccogliere i segnali che arrivano dal mondo della musica. Grazie.
Ti ringrazio Basilio. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.